Quindi la risposta è sì, siamo d'accordo? Il mister non ha mai detto che non esistono più i sistemi di gioco. Se abbiamo chiara questa premessa, allora possiamo cominciare a ragionare sopra le cose, che è un piacere fare qui, perché è una cosa che non capita mai di fare, di ragionare insieme a un gruppo di allenatori sopra le cose. Uno, in questo poco tempo che stiamo insieme non avrete da me nessuna verità, eventualmente delle opinioni, ma nessuna verità, non ho nessuna pretesa di dire cose vere. Ho la possibilità di fare qualche considerazione sopra le cose, dentro le cose. E normalmente io parlo e basta, però siccome siamo allenatori di calcio e la discussione tra di noi deve, secondo me, necessariamente superare l'ottica del bar, quindi possiamo parlare e possiamo avere tutti noi nostre opinioni, però la base da cui dobbiamo partire deve essere oggettiva. Ci devono essere delle cose oggettive, non è che tutto è bianco, grigio e nero allo stesso tempo, non funziona così. Poi ognuno di noi ha la sua idea di calcio, ognuno di noi può dire io voglio andare in quella direzione, però ci sono degli aspetti oggettivi che dobbiamo tenere presenti per farci domande di questo tipo qua, che mi consentono, che è il vero obiettivo che ho, mi consentono di dire delle cose che mi sarebbe piaciuto che 20 anni fa, seduto lì, 15 anni fa, 10 anni fa, 2 anni fa, seduto lì, mi facessero quelli che hanno già fatto una parte del percorso e che avevano i capelli più bianchi di me, che mi dicessero prima, perché sono domande, quelle che io voglio fare in quest'ora qua, che faccio a me stesso e su cui mi confronto con voi, su cui si può trovare qualche risposta che apre un po' la visione delle stesse cose che vediamo in campo. Andiamo avanti, cominciamo a entrare in questa discussione, altrimenti rimangono solo parole. Stop. Mi dispiace che, utilizzerò, non se ne dispiaceranno quelli dell'Inter e poi quelli del Bologna, che utilizzo alcuni dei filmati di squadre non mie, però, viva Dio, questi hanno vinto il campionato quest'anno, giusto? Bravi, sono stati bravissimi. E poi vincono il campionato partendo da questo sistema di gioco qua. Ora, se io avessi la possibilità di chiedere a ognuno di voi, è un sistema di gioco il 3-5-2 dell'Inter riconosciuto e riconoscibile? La risposta qual è? Sì, molto. Sì, molto. Giusto? L'Inter ha una sua struttura di gioco riconosciuta e riconoscibile, che però si è evoluta nel tempo, così come il percorso del suo allenatore dal primo anno della Lazio, passo dopo passo, step by step, sempre seguendo questo canovaccio e questo filo logico, riesce ad aggiungere dei pezzi, e quei pezzi che aggiunge, che sono quelli che sono oggetto di questa discussione di oggi. Vediamo. Vai. Tra un attimo ti dirò di fare, stai pronto col dito. Difensore che passa l'altro difensore. Stop. Quindi, sistema di gioco riconoscibile, i tre difensori in costruzione fuori dalla Juventus. Tenete presente che non ho neanche perso troppo tempo sui video. Potevo trovare, sicuramente, se ci avessi perso un po' di tempo, potevo trovare delle cose molto più precise, anche stupire. In realtà no, in realtà sono andato a memoria su alcuni episodi che mi ricordavo e sulle ultime partite di campionato, così. Il primo video che ho trovato tu l'ho fissato e ho cercato di lavorarci un po' sopra, non sono andato in cerca di... sono le ultime partite del campionato. Quindi, Inter Juve, la struttura è riconoscibile, 3 difensori, 5 centrocampisti, 2 attaccanti che sono tutti e due là centralmente. Andiamo avanti. Questo porta palla da palla e viene a mettersi qua. Centrocampista si è abbassato, da palla all'altro difensore che entra, intanto questo è ancora qua. L'altro difensore da palla e va dentro, stop. Ora, è un secondo che guardiamo di un video e se mi metto a parlare con Renzo Rivieri di un difensore che parte e dentro il gioco a destra, 20 anni fa, fallo. E poi la palla torna indietro, è stato compensato da un centrocampista, ma chieda palla all'altro difensore dall'altra parte, che dà e va, senza pensare che l'altro difensore è già andato. 20 anni fa sarebbe stato improponibile, dalla panchina ci saremmo alzati a dire ah, non vedi che è già andato lui di là, torna indietro, cazzo! No, questi ci hanno vinto il campionato. Vai. Quindi centrocampista, attaccante, centrocampista, difensore. Vai. Centrocampista. Qua la costruzione a 4, stop, è diventata 3 centrocampisti e un difensore. In 15 secondi. La chiave qual è? La chiave la trovate voi mano a mano che andiamo avanti. La chiave è che noi abbiamo un sistema di gioco di riferimento che ha una struttura offensiva e difensiva di un certo tipo e che tutti noi giocatori dobbiamo riconoscere. Non c'entra più se c'è lui o se ci sono io, bisogna che ci sia uno dei due e bisogna che questa cosa succeda velocemente. E in ogni momento questa struttura cambia, ma noi dobbiamo riconoscerla come squadra. Questo è il mattone che ogni anno Inzaghi è riuscito a mettere su una struttura riconosciuta e riconoscibile per dare valore, qualità a questa proposta e difficoltà nel giocarci contro. Medie delle due squadre durante la partita. Vi ho detto, dobbiamo discutere, non come al bar, dobbiamo discutere, ci sono le immagini di quello che è successo, è un fatto. Queste sono le posizioni medie della partita, dovremmo metterci a discutere di con che sistema di gioco ha giocato l'Inter, con che sistema di gioco ha giocato la Juventus. Posizioni medie della partita. Un dato oggettivo. Tenete presente che avevo preparato, non ci ho neanche pensato in realtà a quanto tempo avevo a disposizione, ho preparato un paio d'ore di contributi, pensavo che ci fossero 2 ore a disposizione, quindi invece ce n'è una, taglio, altrimenti ci sarebbe proprio da mettersi a discutere e a ragionare nel dettaglio. Non lo farò sulle altre squadre, magari lo faccio sulla mia piccola squadra. Andiamo avanti. Seconda proposta che vi faccio è questa, dopo un secondo, quest'altra squadra che è stata per tutti quanti la grande sorpresa dell'anno, no? La grande sorpresa dell'anno in termini di efficacia di classifica e di risultati, quindi loro hanno ottenuto. I risultati sono stati probabilmente quelli che hanno fatto il salto in avanti più grande e però ci dà dei temi rispetto alla conversazione che stiamo facendo, no? Ce ne dà un sacco di spunti. La proposta di gioco che ha avuto questa squadra grazie a questo allenatore e grazie anche alla capacità dei giocatori di interpretare la proposta. Teoricamente, se dovessimo metterci a dire che sistemi di gioco, è uno di questi due, più o meno, ma è un più o meno per capirci, perché poi quello che succede in campo è molto diverso. Vediamo. Stop. Anche qui, fase iniziale. 4 difensori, i 3 centrocampisti che possono essere 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, e più o meno i 3 attaccanti. A chi devo chiedere? C'è una lavagna a fogli? C'è la possibilità poi più avanti per avere una lavagna a fogli e un pennarello? Andiamo avanti. Allora, guardate che vi ho già messo, tolgo un secondo, vi ho già messo questo qui, perché in qualche modo vi sto sviando se vi parlo solo del cambiamento dei ruoli. Vi do anche un tema per riconoscere il perché c'è questo cambiamento dei ruoli. E questo è il tema che stiamo guardando tantissimo. Questo è il tema che ci propone il Bologna ad ogni partita. Vai. Questo centrocampista centrale è fantastico. Va, riceve, palleggia, rientra dentro la squadra avversaria, si spostano, vede lo spazio, va a trovarsi lo spazio lì. Andiamo. Questo è andato tra le linee. Riconosce questo spazio qua e va a mettersi dietro ai loro centrocampisti. Abbassa questi e intanto lo palleggiano. E qui entra dentro l'area di rigore, non arriva la palla, decide di venire fuori da questa parte. Stop un secondo. Ora torniamo 20 anni fa. No, però, allora, siccome ci vogliamo bene, io so che lui mi vuole bene e mi posso approfittare di questa cosa qui, lo riaccolgo in un'aula che parla di calcio, ed è una soddisfazione tutta sua, che è uno dei grandi artefici del fatto che tutti noi siamo qua, se non il grande artefice, quindi mi approfitto di questo rapporto e vi dico, ma ancora adesso, secondo me, no, quel centrocampista lì è bravo, però sai, cioè, fa un po' di confusione. Te lo trovi qua, te lo trovi là, cioè come se fosse un limite. Il limite è probabilmente che non riusciamo a equilibrare una squadra che abbia ricchezza e mobilità. Forse è un limite dei compagni, dei livelli di gioco, dei livelli di comprensione del gioco, ma spesso è anche un limite di nostro, che siamo cresciuti calcisticamente, parlo per me, qua ci sono un sacco di ragazzi giovani che spero siano già degli step più avanti, ma siamo cresciuti noi con delle grandi rigidità dentro la testa. Dammi ordine, devi essere lì, ma guarda che se io perdo palla lì, non ci sei tu a riconquistare, siamo messi male. Che cosa gli devo dire a questo? È andato a proporsi, a occupare degli spazi, a creare degli spazi. Abbiamo visto, cosa abbiamo visto? 20 secondi, in 5 zone del campo totalmente diverse. Quindi dobbiamo cominciare noi allenatori a stare anche attenti al tipo di consegna che chiediamo ai nostri giocatori. Poi va a finire che continuano a muovere la palla, continuano. Stanno giocando contro il Napoli, eh. Siamo al quarto minuto di gioco, stanno giocando contro il Napoli, guardate come si propongono di giocare col difensore centrale che poi attaccante è qua, l'altro attaccante è qua, si propone di andare a fare un 1-2 davanti all'area avversaria. Andiamo avanti. Di nuovo il Bologna. Qui è contro il Torino. Il tema della mobilità è bellissimo. So, sarebbe da studiare questa cosa qua, dentro ciò. Vabbè, ho i tre difensori, ho due centrocampisti. Dentro la zona importante che una volta il mio amico Massimo De Paoli chiamava il castello, che ognuno deve cercare di attaccare in un certo modo, ma come mi disse una volta, ognuno deve cercare di difendere in un certo modo. Lì abbiamo delle situazioni molto belle, il centrocampista centrale che è là, il difensore, il terzino destro che è qui, l'attaccante che è uscito, l'altro attaccante che esce lateralmente. Andiamo avanti. Stavo un secondo, non so se avete visto, difensore centrale ha dato la palla al difensore e si è buttato dentro. L'altro difensore centrale ha ricevuto palla ed è entrato dentro. conquista, va, stop. E la situazione è questa: centrocampista, attaccante, difensore, l'altro centrocampista. Queste piccole fotografie, dopo, durante questa ora, ci devono dire delle cose rispetto al come vogliamo allenare una squadra. Se abbiamo l'idea di fare un certo tipo di proposta, dobbiamo anche cambiare il modo di pensare al nostro allenamento. Passi alla slide successiva, per favore. Salta questa parte qua, se puoi. Va bene, anche qui ci sarebbe il tema delle... Stai un secondo. Ecco qui, delle posizioni medie da analizzare. E poi c'è quest'altro tema. Vai. Che è un altro dato oggettivo. Dovremmo guardare, avendoci un po' di tempo e volendo studiare il perché delle cose, guardiamo giocatore per giocatore dove effettivamente tocca i palloni all'interno della partita. Sono dati oggettivi, sono spunti di riflessione oggettivi che ci devono permettere di fare poi dei ragionamenti. Quindi abbiamo visto delle azioni, vediamo alla fine della partita le posizioni medie, se ci dicono che davvero è un 4-3, un 3-5-2 o che sistema di gioco avete in mente voi, non lo so. E poi vediamo anche giocatore per giocatore il tipo di interpretazione del ruolo e dove ha toccato tutti i palloni della sua partita. E anche su quello possiamo fare tutta una serie di ragionamenti. Questo vale sia riguardo alla nostra proposta calcistica e anche riguardo al comprendere contro chi giochi. Tu devi comunque preparare delle partite contro delle altre squadre. In Serie A, secondo me, probabilmente ci sono tante persone che lavorano in staff di Serie A, anche l'Inter, prima in classifica, deve stare attenta quando gioca con il piccolo Lecce. 10 anni fa, 15 anni fa non era la stessa cosa, si viveva di una superiorità e di una prepotenza talmente grande che sì, vabbè, insomma, troppo Lecce, fine. Adesso giochi con Lecce, devi preoccuparti di alcune cose che fa Lecce, poi magari dopo 10 minuti sei 3-0 e abbiamo già risolto la cosa, sei comunque più forte, però devi ragionare queste cose qua. Quindi le ragioni, sia che tu sia un piccolo sia che tu sia un grande, queste cose qua. Vediamo a casa mia. Casa mia, nelle ultime partite di questo campionato qua, ha avuto questo sistema di gioco di riferimento. Se parliamo con i giornalisti, ha questo sistema di gioco di riferimento. È per capirci, o anche per capirci con la squadra, giochiamo in questo modo qua. Però attenzione, che giochiamo in questo modo qua, ma da qui in avanti vorrei che condividessimo un certo tipo di modo di stare in campo. E quindi questo ci serve solo per capirci, poi andiamo a vedere la pratica. Abbiamo visto la squadra che ha vinto il campionato, abbiamo visto la squadra che è arrivata in Champions League, che quest'anno ha fatto un grande boom. Adesso vediamo una piccola squadra, una squadra che deve salvarsi all'ultimo minuto dell'ultima partita di campionato. Stop. Qui, allora, 4 difensori. Qua ci sono i 4 centrocampisti e qua ci sono i 2 attaccanti. Va bene. Questo è Lecce-Atalanta, penultima partita di campionato, persa dal Lecce, e 3 giorni prima della finale di Europa League. Questo è l'esterno destro. Difensore. attaccante è qui, esterno destro qui, esterno sinistro qua, difensore di destra, difensore di sinistra. Poi magari abbiamo i nostri limiti delle scelte, vai avanti per favore. No, aspetta, qua mi hai tagliato all'inizio del video, puoi tornare indietro. No, eravamo qui, vai. Occupazione degli spazi a prescindere dal ruolo, vabbè. Abbiamo i nostri limiti anche delle scelte, evidentemente, però succedono delle cose. Questo è l'esterno destro che è venuto fin qua, i difensori si alzano, si abbassano, il difensore è qua. Stop un secondo. Stai giocando contro l'Atalanta, sei il Lecce che si deve salvare all'ultimo minuto dell'ultima partita di campionato. Stai giocando contro l'Atalanta che tre giorni dopo va a giocare l'Europa League e si crea una situazione di questo tipo qua. Guardate, tu hai fatto quel tipo di proposta perché stai cercando di mettere in difficoltà l'Atalanta. Per cercare di mettere in difficoltà l'Atalanta fai un certo tipo di proposta e ti capita che ti recuperano la palla, ti mettono la palla qui, dove hai due difensori che difendono uno contro uno in campo aperto con l'Atalanta. È una buona idea? Scelte. Dobbiamo fare delle scelte. Però, se ritorno, senza più guardare il mister, se ritorno a 20 anni fa e non solo quello che tutti gli allenatori hanno chiesto a me mentre giocavo da piccolo difensore centrale, ma anche quello che io, sulla scorta e l'abitudine concettuale di quello che tutti i miei allenatori mi avevano detto, ho detto per tanti anni ai miei difensori: oh, dietro ci manteniamo superiorità numerica, c'è uno, stiamo in due, anticipo copertura, sono due, stiamo in tre, anticipo copertura, e via così. Dogma, è un dogma che io ho sempre avuto perché mi è sempre stata detta questa cosa qua. Se voi adesso pensate nell'alto livello di andare a tenervi tutta la partita, in tutte le partite del campionato, la superiorità numerica dentro, sappiate che pagate l'inferiorità numerica in un'altra parte del campo, è matematica. E però mentre prima X%, non voglio mettere una percentuale, potrebbe essere 50, 70, 90% degli interlocutori non sapeva sfruttare perché non faceva parte della nostra scuola. L'approfittare della superiorità numerica, crearsi in certe zone del campo la superiorità numerica e sfruttarla, non faceva proprio parte. Noi abbiamo un altro DNA, solo che adesso, confrontandoci nel villaggio globale del calcio, dove tutti vediamo tutto, leggiamo tutto, vediamo come si allena, vediamo chi vince, perché, dobbiamo realizzare che se tu puoi avere la tua superiorità numerica con i difensori centrali, lasci una superiorità in un'altra parte del campo che gli altri adesso sfruttano. Lo sfrutta la Salernitana, che sfortunatamente per lei è arrivata ultima in classifica, lo sfrutta il Lecce se gli lasci la superiorità numerica, e la sfrutta anche contro l'Inter o contro il Bologna se gliela lasci. Quindi non possiamo più pensare, poi andiamo in vantaggio, devo difendere il fortino, metto 11, metto il pullman davanti alla porta, non ho nessuna vergogna a fare questa cosa qua, ma devo sapere cosa sto facendo e perché. E quindi sai che hai voluto dare fastidio all'Atalanta e gli dai una palla 2 contro 2 in campo aperto, che sai che è un rischio che devi correre e che puoi perdere la partita anche su quell'episodio lì. Questo voglio dire, dovete comunque pensare che tutte le cose che ragioniamo sono correlate e legate come una catena, sono parte della stessa, anelli della stessa catena. Vai avanti, grazie. Questo è contro il Napoli all'ultima partita di campionato. Guardate che bellezza questa cosa qua. Questo è il terzino destro. Stop. È il Lecce che va a giocare a Napoli. A Napoli. Il terzino destro, vai. Che punta con esterno destro ed esterno sinistro che gli attaccano la profondità. Questa per me è una grande soddisfazione, da allenatore è una grande soddisfazione. Vi sto facendo vedere tutte le partite che abbiamo perso, non ho vergogna di questo. Vai. Centrocampista centrale si abbassa, il difensore centrale è qui. Tenete presente, scusa un secondo, tenete presente che questo difensore centrale è Federico Baschirotto, che non è riconosciuto, che è fortissimo e credo che tutti possiamo condividere che è un giocatore fortissimo, ma non è riconosciuto esattamente per il fine palleggio, sì o no? Cioè è un giocatore che ha altre caratteristiche, è un grande difensore che però ha il cervello che funziona. Al cervello che funziona ed è uno disposto e disponibile ad andare avanti e a migliorare. Quindi Federico Baschirotto dà la sua disponibilità a giocare dentro il campo, dentro la squadra avversaria. Ovviamente, giustamente non gliela diamo, giustamente. Occupazione degli spazi a prescindere dal ruolo, vai. Questo è a Cagliari. Il centrocampista si mette a costruire in mezzo ai due difensori centrali. Bene. Qua c'è il difensore e qua c'è l'esterno alto, in teoria. Torniamo indietro. Costruiamo a tre. L'altro centrocampista cerca di dargli la soluzione, non c'è, uno si alza e l'altro immediatamente va a riabbassarsi. Il difensore, stop. Allora, il difensore, questa piccola cosa qui che tanti di voi fanno già e riconoscono già molto bene, è una piccola cosa di nuovo di rottura rispetto alle abitudini che mi erano state insegnate da calciatore. Nel riconoscere il mio ruolo di difensore centrale sei quasi sempre mentalmente il riferimento basso per il gioco e quindi mano a mano che la palla ritorna indietro, come è successo in questa azione qua, mano a mano che torna indietro io vado sempre più indietro per dare sempre più riferimento, per avere un po' di luce di gioco nel retropassaggio e per poter giocare questa palla. In realtà questa cosa favorisce enormemente la pressione dell'altra squadra. Più io vado indietro e più loro hanno dei riferimenti per difendere in avanti, per venire insieme a prenderli. Solo questa cosa del difensore che riconosce un secondo prima che se lui è qui viene aggredito e quindi questo dovrà calciare sopra e basta, solo il fatto che lui riconosca che mi sposto qui, porto via l'attaccante che è venuto in pressione a me e ho liberato questo passaggio qui, con grande facilità, o come minimo ho liberato il portiere dalla pressione, perché se io vado lì e mi danno la palla, mi arriva l'attaccante, non riuscirò neanche più a dare la palla al portiere. Io invece mi alzo, invece di abbassarmi, mi alzo, libero questo passaggio, ma contestualmente ho anche liberato la palla sul portiere. Allora, sulla mia squadra un piccolo riferimento sì che lo devo fare, perché dicevamo che è 4-2-3-1, 4-4-2, no? Bene, e voi guardate, ci può anche stare nelle posizioni medie. Quello che io faccio fatica a spiegare, ma non voglio neanche spiegare al giornalista come concetto, giornalista, ma che è bellissimo condividere qua, è che invece questo qui è il terzino sinistro, posizione media della partita, questo qui è l'esterno offensivo sinistro. Che ruolo ha questo che durante la partita ha avuto questa posizione media? Non so che ruolo ha. Esistono ancora i sistemi di gioco? Sì, esistono, non ci preoccupiamo, però poi la pratica è un'altra. Questo qui è l'esterno destro offensivo, e il terzino destro, a differenza del terzino sinistro che è qui, il terzino destro è qui, posizione media della partita. Uno è un attaccante e quest'altro che è lì, posizione media della partita, è un centrocampista centrale. Come faccio a spiegartela ai giornalisti questa roba qua? Vai avanti per favore. Anche qui sarebbe interessante andarsi a vedere dove toccano i palloni i giocatori. È interessante perché poi serve anche a te come feedback, perché poi con un certo tipo di proposta sappiate che i giocatori vi sorprendono, perché poi ci mettono del loro nell'interpretazione della proposta. L'ottica è quella. Cerco, se riesco a trovare comunque un equilibrio complessivo che mi piace e che è efficace, cerco di non imbrigliare più te come persona, cerco di liberare la capacità che hai di poter esprimere le tue capacità calcistiche. Io devo cercare un equilibrio generale molto preciso nella mia testa, che poi faccia in modo che faccio giocare Tizio, Caio e Semproni insieme in catena, perché io so che se lui viene dentro il campo, quell'altro va a sfruttare lo spazio, quell'altro ha la capacità di compensare questa cosa qua. Poi siamo noi, piccoli chef da campo, che mettiamo insieme gli ingredienti giusti. Ci sono degli ingredienti buonissimi e buonissimi che non stanno mai insieme nello stesso piatto, non possono stare insieme nello stesso piatto, dovrò trovare io l'equilibrio per quella cosa qui in testa, però anche per liberare le capacità che, ripeto, i giocatori hanno, questo vale, ne sono convinto, a 12 anni, a 14 anni, a 17 anni, in Serie D, in Serie B, in Champions League, hanno delle capacità con le quali possono sorprendersi. Vai. Allora, stop un secondo. Quello che abbiamo visto nella pratica andrebbe un po' riportato ad alcune parole chiave, frasi chiave, no? Libero e occupo lo spazio. Guardate che un conto è che ci riempiamo la bocca delle parole, le diciamo così, spazio, tempo. Io ho sentito tanto. Sono 40 anni che sento spazio, tempo, ma io non capivo spazio, tempo. Adesso abbiamo visto un po' di occupare e liberare gli spazi. Dal punto di vista pratico, l'abbiamo appena visto, e quindi libero e occupo lo spazio. Gioco e mi muovo, la mobilità, crea un circolo virtuoso sul quale si inserisce quello che abbiamo visto. E di fatto arriviamo a questo punto qua, che è l'importanza dei principi rispetto ai ruoli. Il ruolo definisce i compiti e le funzioni di un calciatore all'interno del campo. E siamo in quel momento di passaggio in cui dobbiamo rivedere questa cosa. Perché io devo avere la capacità di riconoscere i compiti e funzioni del mio compagno nel momento in cui lui ha lasciato una posizione che io vado a ricoprire, mi ritroverò ad avere certi compiti e certe funzioni che non sono normalmente le mie. E alla fine cadiamo, questo è l'utopia, questo è l'ideale, però ci avviciniamo sempre di più che tutti dovrebbero saper fare. Stiamo andando sempre di più. Abbiamo il mio Federico Vaschirotto, di cui sono contentissimo, è un super specializzato, è difensore, solo difensore, ti sbrano, ti ammazzo, ti uccido, non ti faccio prendere la palla, ti anticipo, voglio prenderla, non perdo un duello, super, e io non voglio certo far perdere al mio Federico Vaschirotto o ad altri giocatori che hanno caratteristiche molto precise, non voglio fargli perdere la sua peculiarità, voglio tenermela la sua peculiarità. Se poi riesco a inserire due o tre concetti che legano Federico al resto della squadra per dare ricchezza, equilibrio, difficoltà all'avversario nel giocare contro di noi, ben venga, ed è una disponibilità più mentale, però anch'io allenatore devo sapere chi è un operaio specializzato di quella cosa lì e ti faccio fare più o meno su quella cosa lì e dove invece posso avere plasticità. Qui siamo allenatori. Questo tema sarebbe importantissimo da discutere con i direttori sportivi. Che tipo di giocatori mettiamo dentro su che tipo di squadra? Prima ho pranzato, fugacemente, non abbiamo neanche discusso di calcio neanche un secondo, con Davide Cosanzini, che parecchi di voi avranno visto prima di me, e che non so se è qua Davide. Cioè, quello che è successo fra l'idea calcistica di Davide e il direttore sportivo che l'ha compresa, e l'ha compresa in diretta, e hanno creato un gruppo assonante a 360 gradi, dà una grandissima soddisfazione da questo punto di vista. Vai avanti per favore. Io andrò avanti quanto 10 minuti, arrivo a toccare un altro paio di concetti e dopo lasciamo qualche domanda. Guardate la bellezza di questa azione qui, Pavard, qui arriva Di Marco che è il quinto di sinistra che viene qui, cross col difensore centrale là, l'esterno sinistro qui, tutti dovrebbero saper fare tutto, questi sono fatti, non è un'opinione mia, vai avanti. Questa saltala che è troppo lunga con l'Atletico Madrid, saltala, anche se è bella anche questa. Salta anche questa, salta anche questa. Costruzione a tre che permette al difensore centrale di poter entrare dentro la squadra avversaria, il terzino crea questo spazio, l'esterno alto è andato dentro e per un allenatore è un gusto enorme, una cosa semplicissima, non c'è più 20 secondi, 30 secondi, è un concetto condiviso da tre giocatori che ci porta ad avere, e un allenatore ha una soddisfazione enorme quando vede che i giocatori hanno letto la stessa cosa, è bellissimo. Questi erano i temi, li avevo messi anche per tutta una serie di video, che era la differenza tra le due ore e l'ora, i temi del dai e vai, del terzo uomo, del continuo attacco della profondità, che sono ingredienti dei principi, ingredienti che mettiamo nel piatto e che fanno poi insieme alla mobilità. Prima c'era il concetto della mobilità, che è più generale. Poi già qui cominciamo ad avvicinarci a un come voglio fare la mobilità. Do già una direzione più precisa ai miei giocatori del come voglio la mobilità. Allora, difensore centrale, vai. Che dà palla, difensore centrale, e va a fare l'1-2, stop un secondo. Beppe, ma quando mai? Vent'anni fa, ma era possibile un difensore centrale che dà palla all'altro difensore centrale e si fanno un 1-2 in mezzo ai due attaccanti davanti alla loro rigore? Però calcio va in questa direzione. E comunque gli avversari che troveremo sappiamo che sempre di più vanno in questa direzione. Qui possiamo ragionare su quello che è la nostra idea di calcio rispetto alla direzione complessiva che sta prendendo il nostro piccolo mondo. Eppure vai, guarda, questa toglila, vai pure avanti. Allora, voglio arrivare a questo tema qui, datemi 5 minuti e poi lasciamo 10 minuti per qualche domanda se volete. Allora, quello che abbiamo visto, questa mobilità continua che sposta i giocatori nei loro compiti e nelle loro funzioni all'interno del campo, dobbiamo rimetterlo nel tema del come vogliamo allenare queste cose. Perché la palla non ce l'ho sempre io. Io faccio una cosa, ho una proposta, voglio gente anche libera mentalmente per fare delle cose, e poi la palla la perdo. E il Lecce in Serie A la palla la perde tante volte. Più sei propositivo e più la palla la perde. Tu devi già sapere che la palla la perde. E come siamo messi quando gli altri ci conquistano il pallone? Quindi comportamenti sulla transizione difensiva. Il saper difendere in ogni zona del campo ci porta che stiamo andando, se esiste sempre meno il sistema di gioco, comunque torniamo a un tema di duelli individuali, che più vogliamo essere propositivi e sia nella fase offensiva sia nella fase difensiva diventeranno determinanti. Però io, l'abbiamo già visto prima in un paio di occasioni, mi trovo a difendere con due centrocampisti e due difensori, con un attaccante, un centrocampista e due difensori. E cosa faccio? Faccio le esercitazioni della fase difensiva, della linea difensiva solo con i difensori messi ognuno al loro posto e poi faccio una proposta di questo tipo qua, dove difendono sempre e solo i difensori a cui ho insegnato attacca la palla, scappa al momento giusto, dammi copertura, stiamo insieme, leghiamo la fase difensiva, e poi invece ci troviamo io che sono un attaccante, lui che è un centrocampista, che ha fatto tutte le esercitazioni di tiro in porta, cross, conclusioni, velo. Quindi c'è anche un tema che, se riconosciamo che la direzione del calcio sta prendendo qualche strada di questo tipo qua, dobbiamo anche porci delle domande su A, come alleniamo le squadre. Io adesso sto parlando da allenatore di prima squadra. E ancora di più questa cosa vale nel momento in cui riconosco un certo tipo di cambiamento che sta avvenendo nel calcio. Tenete presente che la storia ce lo insegna, non sono io che lo dico. I cambiamenti del calcio purtroppo arrivano quasi sempre dall'alto. Cioè il Sacchi propone questa cosa, a cascata questa cosa casca giù. Chiaro che Sacchi lo faceva già probabilmente a Rimini, probabilmente al Parma, probabilmente la primavera della Fiorentina, ma è quando Sacchi lo fa al Milan che diventa un punto di riferimento per altri per cambiare la propria idea di calcio, e quindi da qua casca un po' giù, poi casca un po' giù, poi casca un po' giù e diventa patrimonio di tutti noi. Guardiola, allo stesso modo, no? Boh, Boom, 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 boom. Adesso stiamo assistendo a diverse realtà. Una fortuna gigantesca è che la nostra scuola, grazie, grazie, Renzo, grazie, la nostra scuola propone della gente, De Zerbi, un'idea di gioco molto precisa, molto particolare, molto una bella struttura. Uno può essere d'accordo, non essere d'accordo, non c'entra. Gasperini è un'altra idea di gioco strepitosa che propone la nostra scuola, un'altra. E noi dobbiamo riconoscere, ma vale per appunto Thiago Motta, vale per Italiano, vale per anche per tutta una serie di allenatori meno considerati da questo punto di vista, che hanno etichette un po' più spiadite rispetto alle prime firme. Però vado a vedermi le partite di Premier League, vado a vedermi il Bayern Leverkusen, vado a vedermi alcune partite della Liga dove ci sono dei allenatori particolarmente interessanti. E allora io che alleno i giovanissimi, io che sono responsabile della scuola calcio, e dovrei fare delle proposte formative a questi ragazzi, perché io devo formare il calciatore. Se alleno i giovanissimi per il calciatore del 2030, se alleno la scuola calcio, devo anche avere una visione un po' più in là. Dove sta andando il calcio? Come sta cambiando? Come sarà il gioco nel 2032-2035? È quello per cui dovremmo preparare i ragazzi oggi. Noi siamo quelli che dobbiamo avere la visione. Noi dobbiamo porci le domande che ci stiamo ponendo insieme oggi. Quindi non vale, no, non è solo il tema, no vabbè adesso Serie A, ho capito, e c'hai giocato della Serie A e fai quello che vuoi. No, intanto devo salvarla, Serie A, prima cosa, devo salvarla. E poi questo è un tema che riguarda tutti noi, a tutti i livelli. Alleniamo i dilettanti, alleniamo i dilettanti, alleniamo i piccoli amici, alleniamo i piccoli amici, ma devo avere una visione, devo chiedermi il perché delle mie proposte metodologiche. Transizione, qua il Bologna si è trovato in una delle sue azioni a prendere una ripartenza dalla Fiorentina, qui c'è l'attaccante, stop. Ed è quello che vi ho appena detto, no? C'è l'attaccante che si è venuto a trovare qua, difensore, centrocampista. Qui c'è l'Inter che ha appena preso una ripartenza, mi dispiace che scusa un secondo, mi dispiace che appena che toglie dei pezzi perché i pezzi agli allenatori tolgono un po' di sì. Li avevo messi apposta per capire come si svolgeva l'azione, perché c'è Çalhanoğlu lì, invece ce lo troviamo lì, c'è Çalhanoğlu qui con i due difensori e c'è Arnautovic che si trova a dover rincorrere, quindi tu prendi comunque una ripartenza e devi difendere su questa transizione davanti all'area tua con Çalhanoğlu qui, con Arnautovic qui, l'altro centrocampista e i due difensori. Dopo un secondo, guarda, il tema è sempre quello, voglio stimolare con dei fatti. L'hai allenato Çalhanoğlu a difendere sulla linea difensiva in area tua? Sì? No? Non lo so. Sono le domande che dobbiamo porci noi, secondo me, giusto? Se ho un certo tipo di proposta calcistica che voglio correggere, migliorare, cerco di dare più strumenti possibili, sono domande che mi devo porre. Quindi tante delle cose, secondo me, che abbiamo detto in questa piccola ora insieme possono stimolarci a cambiare qualcosa della nostra proposta metodologica se vogliamo andare in una certa direzione. Sappiate che uno dei problemi più grandi che io ho avuto è quello dell'insalata, perché io ho avuto lui grande allenatore, tu eri il mio allenatore quando giocavamo e mi hai dato delle cose. Mi hai detto delle cose importanti, abbiamo avuto successo, abbiamo vinto campionato insieme. Dico, bene. Poi ho avuto lui, e anche lui mi ha dato un sacco di cose, in maniera diversissima dalle tue. Mi ha dato un sacco di cose e io ho un sacco di cose belle dentro di me. Però è il problema del piatto e dello chef di prima. All'inizio, quando ho cominciato il percorso da allenatore, mettevo insieme tutte queste cose belle. ma ci sono delle cose belle che non stanno insieme ad altre cose belle, sono nella direzione contraria. La chiarezza di dove voglio andare io, del tipo di proposta che io voglio fare alla mia squadra, fa in modo che io debba arrivare a togliere cose, non aggiungere cose. Io devo avere chiarezza nella mia testa prima, nella proposta che faccio poi, e negli ingredienti da mettere, che questo è un feedback quotidiano su tutti gli allenamenti. Non posso andare in automatico dicendo, facendo un'insalata di tutte le cose che ho raccolto. Ci sono alcune cose che devo togliere, perché diventano limitanti per un certo tipo di proposta, e viceversa. Questo è il tipo di domanda che mano a mano che tu vai avanti, ti poni sempre di più e hai sempre un po' più chiaro. Quindi evitare l'insalata, vi assicuro che nel tempo avrete l'esigenza di togliere cose invece che aggiungere cose. Vabbè, anche questo possiamo saltarla. Cosa c'è? Questa è l'ultima slide. Vabbè. Allora, io direi che Mario.
Sì, allora abbiamo tempo per due o tre domande. Vieni poi. Il ragazzo mi porta
allora,
il microfono.
Mi sarebbe piaciuto, però lo metto solo come aspetto concettuale in 30 secondi. Mi sarebbe piaciuto dire alla lavagna, segnare tre concetti, ed è rispetto a quello che abbiamo visto, che voleva partire da oggettivare più possibile delle cose per permettermi di fare questi ragionamenti che ho fatto. Lì poi volevo arrivare a dire, bene, mettiamo tre argomenti. Tre argomenti sono la costruzione del gioco, il tipo di pressing e pressione che andiamo a fare e le misure della squadra. Questi tre macro argomenti che la squadra deve avere chiarissimi e condivisi, come cambiano rispetto a quello che abbiamo visto, come cambia concettualmente, come costruisco 3 più 1, 3 più 2, 4 più 1, 4 più 2. Io ho sempre lo stesso sistema di gioco, che può essere 4-3-3 o il 3-5-2, però nelle partite costruisco a 3, costruisco a 2, costruisco a 4 più 1, più 2, cioè dipende. E quindi ha ancora senso dire il sistema di gioco? Perché c'è il tema della costruzione rispetto alla pratica mia, dei giocatori che ho io, le capacità che ho io, chi sono io all'interno di quel campionato e chi è il mio interlocutore. E di volta in volta cambia questa cosa. Non è che è fisso che io costruisco sempre 3 più 1, 3 più 1, 3 più 1, o 3 più 2, 3 più 2, o 4 più 1, più 2, perché non funziona più così. E questo è il tema della costruzione. E poi il secondo tema è dove vado a pressare e come vado a pressare. Ma se io faccio il 3-5-2, 3-5-2 e mando fuori il quinto sul loro terzino del 4-3-3, che ne so, mando fuori il quinto sul loro terzino, l'esterno alto loro, l'ala loro chi la prende? Il mio terzo difensivo. Quindi mando fuori il quinto sul terzino, mando fuori il mio terzo sull'ala, sto difendendo 4-3-3. Esiste ancora il sistema di gioco? Sì? No? Non so, dipende. Mando fuori sui due terzini due quinti, mando fuori da una parte un quinto e da una parte una mezzala, dipende. Questo tipo di plasticità è anche in relazione, di nuovo, alle caratteristiche dei miei giocatori, a chi sono io all'interno di quel campionato e con chi sto giocando quella partita lì. E le misure della squadra è un aspetto che da solo, dopo aver fatto questi 50 minuti, dovremo stare 3 ore a discutere le misure della squadra. Perché là dentro ci sono talmente tanti elementi per stare a discutere delle misure della squadra, perché in certe partite ti vengono facili, ma te prova a giocare con l'Atalanta e avere i tuoi principi, ma stai comunque giocando con l'Atalanta. E se vuoi pensare di giocare contro l'Atalanta e non solo di subire l'Atalanta, le misure della squadra te le scordi, perché le misure le stabilisce l'Atalanta. Non è che le stabilisce a me, Lecce, le stabilisce anche a Rod dove va aperta a vincere 3-0, le stabilisce fortunatamente per tutti noi che godiamo di questa cosa nella finale contro una squadra che non ha perso mai nessuna partita. Quindi anche il tema delle misure rispetto a tutto quello che è un tema importantissimo sarebbe bello da poter affrontare insieme.
Ciao. ho visto, è stato fantastico. Niente, io le volevo chiedere solo due piccole cose. Mi ha fatto, come dire, molto piacere quando abbiamo visto il primo filmato di quel giocatore del Bologna che girava in tutto il campo e lei ha detto, ma questo è vero, che ruolo ha? Era importante, secondo me, quel movimento di quel giocatore che andava sempre a creare la superiorità numerica. Qua si dava la palla dove poter cercare di fare sempre il 2 contro 1. Nel momento della mancanza della palla, era subito pronto in due per andare alla riconquista della palla. Poi mi ha affascinato molto, come mi affascina sempre, il discorso di rimanere sotto l'uno contro uno, per me è fantastico. Ci ho sempre pensato di avere una superiorità numerica in un altro punto del campo e rimanere dietro a marcare uno contro uno, per me è spettacolare. Ci ho pensato da tanto tempo di iniziare a fare un lavoro del genere. Grazie mille, comunque è stato enorme.